Abbiamo ripetuto insieme: eccomi, Signore, custodirò la tua parola. E senza alcuna ombra di dubbio, questo ritornello è stato un programma di vita della esperienza di Antonio, che dava molto spazio nella sua vita alla parola. Sappiamo anche che la sua conversione è stata segnata dall'ascolto della parola, del Vangelo e nel contesto dell'Eucaristia. L'episodio o gli episodi li conosciamo tutti, lo sappiamo, su questo magari avremo modo di riflettere nei giorni a venire. Ieri sera abbiamo riflettuto sul Vangelo perché il Vangelo si prestava anche al novenario di Sant'Antonio, perché il Vangelo ci parlava di Gesù che scacciava i demoni, come del resto anche il brano di oggi si pone in continuità con il brano di ieri, è proprio il seguito proprio preciso. Mi piace iniziare da dove abbiamo finito. Abbiamo finito con quell'affermazione di Pietro, che era anche l'affermazione che noi il martedì sera diciamo con la preghiera conclusiva della giornata: siate temperanti, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. E poi conclude l'Apostolo Pietro dicendo: resistete gli saldi nella fede. Antonio ci ha insegnato che ai demoni bisogna rispondere con la parola di Dio. Spiegheremo meglio questo. Ma mi piace sottolineare quei due verbi che sono importanti: temperanza e vigilanza. La vita è affidata alla nostra custodia, cari fratelli, e questo vale per tutti, non vale soltanto per Antonio o per i santi. Tutti dobbiamo custodire la vita perché è un dono grande, prezioso, inestimabile, incommensurabile. Sarebbe bello riflettere su quella preghiera che alcuni giorni fa veniva recitata proprio qui in chiesa, in quella serata di beneficenza, mi pare il 28 o il 29 dicembre, dove io sono stato invitato, la riflessione, la preghiera sulla vita di Madre Teresa di Calcutta, ma il tempo non ce lo consente. Cosa significa bisogna rispondere ai demoni con la parola di Dio? Abbiamo parlato ieri anche delle tentazioni, non solo di Antonio, ma delle tentazioni che Gesù ha subito nel deserto e che lì vi è stato condotto dallo Spirito Santo a farci anche comprendere che le tentazioni rientrano in un disegno, che le tentazioni si presentano per tutti e che non vengono a nessuno risparmiate, non sono state risparmiate neanche a Gesù. Però Gesù ci ha insegnato che le tentazioni possono e debbono essere superate, debbono essere vinte. E le armi che ha usato Gesù sono state le armi che ha usato anche Antonio. Gesù ha dato tre risposte, abbiamo detto ieri sera: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola. Ecco l'importanza di custodire la parola. La seconda risposta che ha dato a Satana: non tentare il Signore Dio tuo. E la terza risposta: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. E il Vangelo ci dice che il diavolo a quel punto lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Antonio infatti diceva: il Signore disse quelle parole per noi, perché i demoni le sentano anche da noi e siano respinti al Signore che li ha sgridati con queste stesse parole. Vedete, Antonio ci dà un grande insegnamento. Ma non dobbiamo ripetere queste parole soltanto con le labbra, il che potrebbe essere anche relativamente facile, ma con la vita. Allora chiediamoci, chi adoriamo nella nostra vita? Il giorno dell'Epifania abbiamo ripetuto insieme, ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra, facendoci comprendere che l'uomo è nato per adorare. Ogni uomo, e non soltanto il cristiano, perché ti adoreranno tutti i popoli della terra, facendoci capire che tutti gli uomini sono chiamati ad adorare il Signore, a qualsiasi condizione di vita appartengano, a qualsiasi religione appartengano. L'uomo è nato per adorare e si realizza nella misura in cui riesce ad adorare. Purtroppo il problema è questo, che l'uomo o adora Dio o adora qualcos'altro, perché è un'esigenza insopprimibile quella dell'uomo di adorare. Non può fare a meno di adorare, però talvolta si adora qualcosa che, pur non essendo Dio, ha preso il posto di Dio nella nostra vita. E questo non accade per noi. Allora comprendete bene che se noi ripetiamo le parole di Gesù, adora il Signore tuo Dio, queste parole le dobbiamo realizzare con la nostra vita. Cosa significa adorare il Signore? Significa che quando entriamo in chiesa facciamo una genuflessione davanti al Santissimo. Questo è un gesto di adorazione, ma potrebbe anche non essere un atteggiamento adorante nei confronti di Gesù, nei confronti del Signore. L'atteggiamento adorante significa: Signore, nella mia vita regni tu, la mia vita dipende da te, la mia vita dipende dalla parola di Dio. La parola di Dio è luce sul mio cammino, sui miei passi. La tua parola, dice il salmista, mi fa vivere. E Gesù ebbe a dire a suo tempo: beati coloro, quando gli dicono beato il seno che ti ha allattato, il grembo che ti ha portato, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. È la prima vera beatitudine a fondamento di tutte le altre beatitudini che Gesù dirà all'inizio del discorso della montagna. Cari fratelli, dicevo anche che il sant'Antonese non può non credere a Satana. Quando Paolo VI ha cominciato a riparlare di Satana, anche la stampa cattolica si è sollevata contro questo grande Papa. E lui ebbe a dire semplicemente questo, il nocciolo fondamentale, che il demonio esiste, è una efficienza e non è una deficienza, è una persona e non è una realtà astratta, è un pervertito e un pervertitore. La vera definizione è un angelo divenuto liberamente cattivo, e c'è una schiera innumerevole di angeli che hanno seguito, però sappiamo e amiamo pensare, perché è realmente così, che gli angeli rimasti buoni sono di gran lunga superiore agli angeli cattivi. Questo perché Dio ha dato non solo a noi ma anche agli spiriti da lui creati, ha dato la libertà. Cari fratelli, quindi dobbiamo essere fermamente convinti di questo, però non dobbiamo avere paura, perché il Signore è con noi sempre. Chi si affida al Signore non deve temere il demonio. Cari fratelli, meditiamo nel nostro cuore che il Signore è con noi. Vi ricordate cosa ha detto Dio a Mosè quando si è rivelato nel roveto ardente? Io sarò con te, quando lo invita ad andare dal Faraone. E poi Gesù riprenderà questa affermazione del Padre che troviamo nell'Antico Testamento, quando prima di ritornare al Padre, perché stava già portando a termine la sua missione, gli dice: io non vi lascio soli, io vado al Padre, però non vi lascio soli, vi manderò il Consolatore. Dice: io sono con voi sempre, fino alla fine dei tempi. Gesù ci ha assicurato la sua presenza. Se meditiamo nel nostro cuore che il Signore è veramente con noi, non dobbiamo temere nulla. Meditiamo e riflettiamo sempre che se il Signore è con noi, i nemici non potranno farci nulla. Niente e nessuno potrà mai separarci, abbiamo detto ieri sera, dall'amore di Cristo. Soltanto noi ci possiamo separare, e questa è la cosa più triste e più grave che ci possa succedere. Noi apparteniamo al Signore e il Signore appartiene a noi. Noi siamo posseduti dal Signore, noi possediamo il Signore. Non è un gioco di parole, cari fratelli. Il Signore appartiene a noi e noi apparteniamo al Signore. È questo quello che dobbiamo coltivare sempre, ogni giorno, nella nostra vita. Ieri sera abbiamo soffermato la nostra attenzione sul Vangelo. Mi piace farlo anche questa sera, fratelli carissimi, questa sera, perché questo prosieguo del Vangelo, in continuità con quello di ieri, ha molte cose da insegnarci. Anzitutto vediamo nella prima parte la guarigione della suocera di Pietro. Ed è una scena questa piena di umanità e di semplicità nello stesso tempo. Gesù si avvicina a questa donna, la prende per mano, la solleva, liberandola dalla febbre. È tutto così spontaneo, tutto così naturale, che si ha l'impressione che Gesù dispensi vita e salute. Dalla profondità della sua persona viene fuori una ricchezza di vita, che Gesù partecipa alla suocera di Pietro. E più che un segno di potenza, cari fratelli, è anche un segno di potenza, ma più che un segno di potenza è un gesto di amore. È un gesto di amore che ha anche un valore emblematico di salvezza. La guarigione fisica è simbolo di una guarigione più profonda che Gesù è venuto per dare ad ogni uomo. E quello che stupisce è che subito questa donna si mette a servirli, e subito si mise a servirli. Si potrebbe pensare che la donna si sia messa a servire Gesù e gli altri presenti come segno di gratitudine, ma non è proprio questo il senso che ci vuole trasmettere l'Evangelista Marco in questo racconto, cari fratelli. Sarebbe stato qualcosa di interessato se la donna si fosse messa a servirli solo come segno di gratitudine. Non sarebbe stato un gesto veramente, veramente, come dire, disinteressato. Sarebbe stato un gesto interessato anche da parte di Gesù, che l'avrebbe guarita per il suo tornaconto. Ma Gesù non la guarisce per il suo tornaconto, perché poi lei si mette a servirlo e la donna non si mette a servire solo, sì, esprime la sua riconoscenza, la sua gratitudine, però nella guarigione della suocera di Pietro vediamo in maniera emblematica l'incontro con Gesù, questa donna che si incontra con Gesù. E l'incontro con Gesù, per essere autentico, si deve tramutare, si deve trasformare in una sequela di servizio. Vi ricordate la Vergine Santissima appena riceve l'annuncio dell'angelo e durante l'annuncio viene a sapere che la cugina Elisabetta è incinta, va subito a trovarla, perché lei ormai è mossa da Gesù che è stato appena concepito e porta dentro di lei. Gesù la spinge al servizio, come del resto questa donna, ecco, non solo come segno di gratitudine, ma come gesto di amore e di generosità si mette a servire. Vedete, anche Antonio, pur ritirandosi nel deserto, non ha detto: io ora voglio essere lasciato in pace, nessuno mi deve disturbare. E sappiamo che tanta gente andava a cercarlo, chiedendo a lui dei consigli, chiedendo a lui delle guarigioni, e non si sottrasse mai Antonio a tutto questo. Anche questo diventa un atteggiamento di servizio, cari fratelli. E tutto quello che noi facciamo dobbiamo fare con atteggiamento di servizio, una sequela di servizio che deve maturare da un vero incontro con Cristo. Noi come incontriamo Gesù? Noi Gesù lo incontriamo nella preghiera, perché se Gesù non lo incontriamo nella preghiera, come ho detto domenica, diciamo preghiere, o sabato, non mi ricordo, diciamo preghiere e non abbiamo pregato. Se incontriamo Gesù se non incontriamo Gesù nell'Eucaristia, perché Gesù con l'Eucaristia entra nella nostra vita per trasformarla, e non la trasforma in una sequela di servizio, e allora c'è una disfunzione spirituale. Abbiamo mangiato il corpo di Cristo, diciamo quasi inutilmente. Chi mangia di me vivrà per me. Perciò, come dicevo poc'anzi, il gesto della suocera di Pietro è un gesto di amore, di generosità, che viene offerto a Gesù e ai suoi discepoli come segno della disponibilità del suo spirito. L'incontro con Gesù deve suscitare, creare questa disponibilità, che a volte, cari fratelli, in noi non c'è. In questo senso il miracolo acquista tutta la sua dimensione di messaggio del divino, che afferra tutto l'uomo nella sua forza di trasformazione. Gesù non vuole che i miracoli da lui compiuti si prestino al gioco della emotività, della emozionalità o alla ricerca del sensazionale. Anche questo stiamo attenti, non enfatizziamo, non amplifichiamo i miracoli del santo o i prodigi del santo o le guarigioni, perché sia nei miracoli, sia nei prodigi, sia nelle guarigioni è la potenza di Dio che opera e che passa attraverso il santo. A Gesù dà fastidio essere considerato un mito. Eh sì, perché già cominciando a fare i primi miracoli si era creata di Gesù la figura di un mito. E a Gesù non ama il culto della persona, come del resto neanche i santi amano il culto della persona. Neanche ai santi piace, altrimenti non sarebbero dei santi, piace il culto del mito. Ma neanche i devoti devono farne un mito. I devoti sanno che il santo è un fratello maggiore, e un fratello più riuscito, che devono imitarne le virtù. Questo sanno i devoti, questo devono sapere, questo devono fare. Guarì molti, dice Gesù, dice l'Evangelista Marco, ma non tutti. Ma non pensiate che Gesù guarì molti, ma non tutti, perché per un capriccio. No. Il miracolo, la guarigione, è un gesto gratuito, di cui non si può avanzare nessuna pretesa. Questo è importante. Ma non è tanto questo quello che il Vangelo ci vuole dire oggi. Il miracolo non è un fatto meccanico. Gesù nella sua patria non operò miracoli, se non qualche guarigione, perché la gente era incredula, perché la gente era condizionata, aveva il pregiudizio: ma costui non è il figlio di Giuseppe, lo conosciamo tutti, non gli hanno creduto. Quindi il miracolo è legato anche a certe disposizioni d'animo. Il miracolo è legato alla fede, e come abbiamo detto nei primi giorni, non basta la potenza di Dio, ma non perché Dio non potesse fare il miracolo, no, ma perché Dio ha scelto questa collaborazione. Alla potenza di Dio si deve unire la fede dell'uomo, e queste due energie incontrandosi fanno scattare il miracolo. Per questo Gesù guarì molti, ma non tutti. E ancora il Vangelo ci dice al mattino si alzò quando era ancora buio e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Vedete, più volte in questi giorni, domenica scorsa, sabato abbiamo parlato della preghiera, domenica scorsa Gesù, che ricevuto il battesimo, si era ritirato in preghiera. Anche oggi vediamo che Gesù, quando era ancora buio, si ritirò in luogo deserto e là pregava. Gesù, vedete, vuole in un certo senso sfuggire all'entusiasmo della folla. Per Gesù è importante ritirarsi in un luogo deserto. Questo ritirarsi di Gesù in un luogo deserto ci richiama molto quello che poi farà Antonio ritirandosi nel deserto. Ma Gesù si ritira nel deserto per pregare. E questo ritirarsi di Gesù nel deserto per pregare ha un significato profondo, lo abbiamo già detto, ma a me piace ripeterlo. È il bisogno di ritirarsi solo con il Padre. È lo stesso bisogno, in una forma più, ecco, prolungata, lo ha avvertito Antonio. Gesù chiaramente non vi rimane sempre in un luogo deserto, perché lui è stato mandato nel mondo. È il bisogno di ritirarsi da solo con il Padre per attingere forza, per chiedere luce per la sua missione, perché la sua missione doveva essere in piena sintonia con la volontà del Padre. Anche la nostra missione, cari fratelli, alla nostra vita è legata una missione. La missione non soltanto quella del sacerdote, ma la missione di marito, di padre, di moglie, di madre, di professionista impegnato, di medico, di avvocato, ingegnere, netturbino, tutto deve essere fatto come missione, con amore. Ed è importante non tanto fare soltanto quello che si ama, ma innanzitutto e soprattutto amare quello che si fa, anche le cose meno nobili, se fatte con amore, acquistano tutto un altro significato. Meno nobili è un modo nostro di pensare e di dire, per intenderci, anche quei lavori che pensiamo possono essere più mortificanti, Ma non c'è nessun lavoro che sia mortificante se tu lo fai con amore. Se tu invece non lo fai con amore, anche il lavoro più nobile diventa mortificante. È una preghiera ordinata, quella di Gesù, ordinata a dare senso alla sua vita e alla sua azione. Non è una preghiera fuga, ma una preghiera impegno, come anche la preghiera di Antonio. La vita ascetica di Antonio non è una fuga dal mondo, ma è un impegno per essere sempre più a beneficio, più a servizio del mondo. L'abbiamo detto, essere sempre meno del mondo, chi fa una scelta di questo genere, per essere sempre più per il mondo. E Gesù, quando a un certo punto quasi, come dire, dispettiti, lo cercano, dice: ma tutti ti cercano, Simone soprattutto e gli altri, e Gesù dice: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Se da una parte Gesù non si sottraeva a tutti quelli che chiedevano il suo aiuto, il suo servizio, la sua disponibilità, il suo intervento, perché Gesù è venuto per soddisfare anche le esigenze materiali di ogni uomo, tuttavia Gesù non vuole perdere di vista quale è la sua missione fondamentale. E la sua missione fondamentale è soprattutto una missione di annuncio. E l'annuncio che Gesù dà in tutte le maniere, in tutte le salse, come si suole dire, che noi siamo tutti figli di uno stesso Padre, di un Padre che ci ama. Noi siamo amati dal Padre. Dobbiamo avere la certezza dell'amore di Dio. Ed è un amore eterno, quello che Dio ha nei confronti dell'uomo, anche di quelle creature che magari non hanno visto la luce di questo mondo. E ve lo dimostro subito con le parole dell'Apostolo Paolo, e concludo questa mia riflessione quando dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, lo scrive ai cristiani di Efeso, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. E poi conclude: in Lui, Dio in Cristo, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Se vogliamo dare senso a questo novenario in preparazione alla festa di Sant'Antonio Abate, nostro celeste patrono, dobbiamo capire in profondità il senso di queste parole. Cosa vuol dire prima della creazione del mondo? Dio ci ha amati, pensati, voluti, da sempre, prima della creazione del mondo, sin dall'eternità, per essere santi e immacolati davanti a Lui nella carità. Quindi la santità con l'impegno ad allontanarci sempre dal peccato, e questa santità la si realizza nell'amore, nella carità.